Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie di politica regionale. È scaduto giovedì 5 ottobre scorso il termine ultimo per la presentazione delle liste e dei candidati per le regionali del prossimo 5 novembre e il governatore uscente Rosario Crocetta è escluso dalle elezioni perché la commissione elettorale circoscrizionale di Messina ha ricusato la lista Micari Presidente Arcipelago Sicilia, dove il governatore era capolista. Crocetta aveva deciso di presentarsi solo a Messina e in nessun altro collegio. Secondo quando si apprende, la documentazione sarebbe arrivata in ritardo. Il rappresentante della lista avrebbe infatti presentato una richiesta incompleta e l'avrebbe integrata una decina di minuti dopo le 16, termine di scadenza per la presentazione. Crocetta fa sapere anche che sarà presentato un ricorso. Con la chiusura dei termini di presentazione di liste e listini per le regionali ci sono state, come previsto, conferme e sorprese. I listini contengono 6 nomi direttamente collegati alle sorti dei candidati presidente. In quello di Nello Musumeci sono presenti il commissario di Forza Italia Gianfranco Miccichè e gli uscenti Mimmo Turano dell'UDC e Bernadette Grasso, Giovanni Di Mauro, Giusy Savarino ed Elvira Amato. Tutti i deputati uscenti nel listino targato Movimento 5 Stelle di Gianfranco Cancelleri, Giannina Ciancio, Salvatore Siragusa, Vanessa Ferreri, Stefano Zito, Valentina Zafarana e Sergio Tancredi. Nel listino del candidato presidente del centrosinistra Fabrizio Micari, la capogruppo del PD Alice Anselmo, la vicepresidente della regione Mariella Lobello, gli uscenti Nicola D'Agostino, Valeria Sudano, il dirigente PD Antonio Rubino e l'alfaniano Vincenzo Vinciullo, già presidente della commissione bilancio. Per il listino i 100 passi di Claudio Fava, Raffaella Campo, Maurizio Bonincontro, la deputata uscente Mariella Maggio, Paolo Cafà, Annalisa Stancanelli e Massimo Fundarò. Per quanto riguarda le varie liste, nella provincia di Ragusa il leader dei Forconi, Mariano Ferro, si schiera con Nello Musumeci nella lista Popolari Autonomisti. Martina Guarascio, figlia dell'uomo che si uccise dandosi fuoco per difendere la propria casa, è in lista con Forza Italia. Nella stessa provincia l'UDC mette in lista Roberta Giulia Mezzasalma, che ha cambiato sesso e che ha denunciato un raid vandalico. Capolista di Alternativa Popolare, il vicepresidente designato al fianco di Micari, Giovanni Lavia. Nel PD il presidente della Commissione Sanità dell'ARS, Giuseppe Di Giacomo, e il deputato uscente Nello Di Pasquale. Col Movimento 5 Stelle, invece, l'uscente Vanessa Ferreri. A Siracusa emergono gli uscenti Stefano Zito per il Movimento 5 Stelle, Giambattista Coltraro e Giuseppe Sorbello per l'UDC, Vincenzo Vinciullo per Alternativa Popolare e l'assessore alla formazione Bruno Marziano per il PD. Modica. Sono sempre più evidenti gli effetti di ciò che ha determinato il giudizio della Corte dei Conti per la dichiarazione di dissesto del comune di Modica. I dipendenti dell'SPM, che da 5 mesi aspettano di essere pagati, i lavoratori delle cooperative sociali in arretrato di 15 mesi e le imprese fornitrici del comune che fanno la fila per essere pagate. L'accordo firmato con le organizzazioni sindacali il 26 luglio, denuncia il consigliere comunale di Sinistra Italiana, Vito D'Antona, disatteso e non rispettato in nessuna delle 3 scadenze previste. Ad oggi, oltre ai ritardi, mediamente di 15 giorni, nei pagamenti dello stipendio rispetto all'impegno assunto, mancano l'appello, la retribuzione di settembre e le indennità accessorie del 2015. Siamo, continua ancora D'Antona, come non mai di fronte a una situazione finanziaria gravissima, senza precedenti, ma mentre ci si aspetterebbe da parte degli amministratori iniziative rivolte ad accelerare e ad incrementare le entrate, assistiamo soltanto ad annunci di improbabili ricorsi. Nell'interesse della città, conclude D'Antona, confermiamo il nostro giudizio sulle dimissioni dell'amministrazione Abate, rivelatasi elemento di impedimento ad una politica di risanamento finanziario. Pozzallo, riscontro positivo alla lettera di Ammatuna indirizzata al ministro dell'interno Minniti sulla questione migranti. La linea Giovanna Cannizzaro.
Mentre i governi dell'Unione Europea litigano e prendono tempo perché divisi su come gestire il flusso migratorio e la distribuzione delle quote di profughi, proseguono senza sosta gli sbarchi nelle nostre coste e soprattutto nella città della Torre. Sbarchi che, per alcuni versi, stanno destando allarme sociale. A questo punto il primo cittadino pozzallese, preoccupato della situazione venutasi a creare in città, ha deciso di stendere uno scritto al ministro dell'interno Marco Minniti. Pozzallo, città da sempre impegnata nell'accoglienza ai migranti, si legge nella nota, è sede di uno dei 5 hotspot esistenti in Italia, svolgendo così un ruolo di grande importanza per conto dell'Italia e dell'Europa. Le scrivo, spiega Matuna, per manifestarle i miei timori sugli ultimi sbarchi avvenuti, che sembrano evidenziare l'arrivo non solo di persone che fuggono dalla guerra e dalla miseria, ma anche di delinquenti. Il fenomeno migratorio, che parte dalla Tunisia, testa preoccupazioni per possibili infiltrazioni di potenziali soggetti appartenenti a cellule jihadiste. Proprio tra quelli arrivati con l'ultimo sbarco, in 10 hanno tentato la fuga, successivamente ricondotti all'hotspot dalle forze di polizia. È un episodio increscioso, continua il primo cittadino pozzallese, che desta tra i miei concittadini allarme e preoccupazione, di cui mi faccio portavoce in una città quale Pozzallo, che ha sempre affrontato la questione migranti con spirito di accoglienza. Occorrerebbe una maggiore capacità d'ascolto tra chi, città di frontiera, svolge una funzione importante non solamente in termini di accoglienza, ma anche di sicurezza, ed il governo centrale, nell'interesse supremo, di svolgere sempre al meglio questa opera umanitaria. C'è da dire che allo scritto a Matuna ha già avuto riscontro positivo. Domani, martedì 10 ottobre, sarà ricevuto dal ministro dell'Interno Minniti per discutere sull'anzidetta questione.
Ispica. Il consigliere comunale indipendente Giuseppe Quarrella e il suo gruppo politico hanno diffuso un comunicato stampa in cui accusano l'amministrazione comunale guidata da Pierenzo Muraglie di sapersi solo appropriare di meriti altrui senza mostrare alcuna capacità di programmazione. Il riferimento è alla nota stampa del primo cittadino ispicese con cui si annunciava la redazione del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico Padre Pio da Pietralcina, finanziato con 425.000 euro dal Ministero dell'Istruzione. La nota stampa del sindaco lascia intendere che sia tutta farina del suo sacco, si legge nel documento di Quarrella e del suo gruppo, ma la realtà è molto diversa. La richiesta di ammissione a finanziamento, infatti, venne inoltrata dalla precedente amministrazione, nonostante fosse giunta ormai a fine mandato, nel marzo 2015. In ogni caso, prosegue la nota, non ci interessa tanto chiarire di chi siano i meriti di quanto viene fatto, purché venga fatto, ma di denunciare l'immobilismo dell'amministrazione Muraglie. Quando l'eredità della passata amministrazione sarà finita, dal momento che questa amministrazione è totalmente incapace di programmare, non rimarrà niente. Tuttavia la nostra opposizione è sempre responsabile e non polemica. È per questo che annunciamo alla città e all'amministrazione che scadranno a breve alcuni bandi ministeriali per l'adeguamento sismico di immobili di proprietà degli enti locali, che permetterebbero di effettuare importanti interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza di altri edifici scolastici cittadini. Pachino. Durante il Consiglio Comunale, che si è riunito in seconda adunanza sabato mattina, la maggioranza ha deciso di tagliare il costo del gettone di presenza dei consiglieri di 1 euro, mentre sindaco, assessori e presidente del Consiglio si sono ridotti lo stipendio del 10%. Per quanto riguarda il rendiconto di gestione 2016 e piano di riequilibrio finanziario, entrambi punti all'ordine del giorno, i consiglieri di minoranza hanno deciso di non partecipare alla votazione perché, oltre a non risultare in regola con la tempistica prevista dal TUEL, non sono stati mai resi partecipi nella formulazione del documento finanziario. Di diverso avviso è risultata invece la volontà dei consiglieri di maggioranza, che insieme al consigliere Massimo Agricola, di recente passato nella maggioranza del sindaco Bruno, hanno votato favorevolmente il documento finanziario. La Giunta Comunale di Portopalo ha approvato 4 delibere durante la seduta di giovedì scorso, tutte dedicate ai lavori pubblici per un totale di quasi 4 milioni di euro. Si tratta del recupero, consolidamento e salvaguardia del litorale marino Casuzze Scalo Mandrie, con l'approvazione della perizia di variante e di lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza della provinciale SP84 Portopalo Marzamemi, con l'approvazione del progetto per 2 milioni di euro di lavori. Approvato anche il progetto delle opere di completamento costone roccioso in zona Castello Tafuri per 1 milione di euro e lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Approvati anche lavori urgenti all'ingresso della provinciale 84 Portopalo Marzamemi in località Cozzo Spadaro e l'adesione al progetto e protocollo d'intesa su UM Marzamemi con l'adesione alla rete territoriale per la promozione turistica. Rosolini, il candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali del prossimo 5 novembre, Giancarlo Cancelleri, con la deputata nazionale Maria Marzana e il candidato alla presidenza del Consiglio Luigi Di Maio, ieri sera a Rosolini hanno incontrato i produttori delle nostre zone. Ascoltiamo ai nostri microfoni l'intervista al candidato presidente della regione, Giancarlo Cancelleri.
Quindi il Movimento 5 Stelle si è presentato oggi anche a Rosolini. Quali sono i punti principali del programma?
I punti principali sono assolutamente estirpare la disoccupazione, quindi fare ripartire il lavoro attraverso un piano di investimenti sulle imprese. Dobbiamo rimettere mano alla viabilità, quindi le infrastrutture, perché senza quello non possiamo fare assolutamente nulla, e dobbiamo ammodernarci, ci vogliono gli standard europei. E poi dobbiamo rivoltare come un calzino la sanità, perché la sanità regionale in questo momento vive davvero delle scelte che sono troppo politiche, e la politica non ha nulla a che fare col benessere dei cittadini. E a questo dobbiamo aggiungere una cosa importante, che è quello del turismo. La Sicilia deve diventare la più grande impresa di turismo del mondo. Io ci credo molto a questa cosa, ma ovviamente dobbiamo mettere mano a tantissime cose. Ci vuole tutelare i nostri prodotti agricoli e quindi la nostra agricoltura di qualità, i nostri agricoltori, la pesca, ma la viabilità appunto, cioè le infrastrutture devono cominciare ad esistere e ad esserci, quindi ci vorrà davvero un piano industriale per ricostruire e manutenzionare e costruire nuove arterie stradali, e fare un accordo anche con Rete Ferroviaria Italiana per investimenti appunto sul ferro. E poi a questa cosa però dobbiamo rilanciare finalmente anche l'assessorato al turismo. Noi abbiamo intenzione di creare un fondo per il turismo, che deve servire a finanziare della scontistica per tutti quelli che vogliono venire a fare una vacanza da noi, per destagionalizzare. Luglio e agosto li togliamo dal mazzo, però da marzo, aprile, maggio e giugno, oppure ottobre e novembre, possiamo permetterci di scegliere un paese del mondo ogni anno. E ad esempio potremmo dire che il 2018 sarà il momento del Giappone, l'anno del Giappone. Tutti i giapponesi che verranno a noi avranno un 30% di sconto sugli aerei, sulle attività ricettive, su tutti i servizi che hanno. Poi il 2019 scopriremo che sarà la Cina e quant'altro. Ma come lo fai a scegliere il paese? Facciamo uno studio e scopriamo quali sono i flussi turistici che sono più spendaccioni. Dobbiamo anche essere intelligenti da questo punto di vista. Se facciamo un patto con le imprese e con le associazioni di categoria del turismo, riusciamo a mettere in piedi quello che potrebbe diventare davvero un'arma molto potente per rilanciare la nostra terra e cominciare davvero a vivere di turismo. Sono dei progetti innovativi, sono dei progetti molto ambiziosi, io lo riconosco, e chiedo infatti alle persone di avere semplicemente un po' di pazienza. Dobbiamo invertire il trend. Io credo che nel breve medio periodo, intorno ai 3-5 anni, potremo cominciare a parlare davvero di cambi epocali che ci potranno essere. Poi è chiaro, io il mio biglietto da visita ce l'ho e quello non lo cambio. Noi la prima legge che facciamo sarà il taglio degli stipendi e l'abolizione dei vitalizi dei deputati regionali. Non faccio sconti a nessuno, se noi vinciamo quella diventa legge della regione immediatamente.
Per quanto riguarda invece il rilancio del settore agricolo, quali sono le idee che avete messo in campo?
Ma io ho nominato l'assessore, il primo assessore, tra l'altro è una donna ed è un'agronoma, si occupa di 25 anni di agricoltura ed è la presidente del distretto degli agrumi di Sicilia. Grande attenzione da parte di Federica Argentati rispetto a questo tema. L'agricoltura è fondamentale. Poco fa quando parlavo di turismo ti parlavo proprio di agricoltura di qualità. Noi siamo il nostro cibo, è quello che mettiamo in tavola, siamo conosciuti nel mondo per come lo cuciniamo e per quello che produciamo, quindi la gente viene da noi anche per un turismo, diciamo, delle cose da mangiare, ecco. Per cui è una cosa importante, ma poi l'alimentazione in quanto tale è una cosa molto, molto seria. Ma l'agricoltura come la tuteliamo? La tuteliamo innanzitutto facendo un marchio regionale che difende i prodotti siciliani dall'attacco di tutti i prodotti che vengono dall'estero. Io che sono un consumatore devo potere individuare i prodotti che nascono in Sicilia e che vengono prodotti, raccolti, trasformati in Sicilia senza farmi prendere in giro dagli altri. Quindi un marchio regionale qualità sicura Sicilia, che è fondamentale, e ci vuole anche una legge per tutelarlo e anche per propagandarlo. Poi dobbiamo andare però a Bruxelles a ridiscutere tutta una serie di direttive comunitarie che hanno distrutto interi settori della nostra agricoltura. Mi riferisco al pomodorino, mi riferisco alle arance, mi riferisco all'olio, ma in generale a tutto quanto, perché permettono a merci che provengono dagli stati della fascia nordafricana ad altri paesi del mondo di arrivare qui da noi senza pagare nessun dazio, senza pagare niente. Voglio rimettere dazi? No, perché è anacronistico, ma voglio che vengano tutelati e che soprattutto ci diano la possibilità possibilità di avere le stesse regole certe per poter competere con quelli lì, perché se noi non ci abbiamo palla al piede, le battaglie, le gare le vinciamo. Come facciamo? Attraverso l'ufficio di Bruxelles, che io ho detto che voglio potenziare. Voglio fare due squadre, una dei lobbisti cittadini che devono rappresentare le aziende in nome e per conto della Sicilia, della regione siciliana quindi, e l'altra la squadra dei cacciatori di Bayer, che devono essere quelli che devono andare a trovare tutti i compratori per le nostre merci che si trovano in giro per il mondo e che poi portati lì facciano incontrare le nostre imprese, perché io vorrei che quell'ufficio diventasse un ufficio dove si firmano contratti di vendita. Poi è chiaro che la partita sulle direttive comunitarie da trasformare si gioca anche a livello nazionale. Se il Movimento 5 Stelle l'anno prossimo vincerà le elezioni, avremo un premier come Luigi Di Maio che sarà pronto ad andare lì insieme a me a battere i pugni sul tavolo e a dire: vi diamo 20 miliardi di euro per la compartecipazione all'Europarlamento ogni anno, all'Europa ogni anno. Benissimo, o cambiate le direttive oppure una parte di quei miliardi di euro ce le teniamo e aiutiamo le aziende che in questo momento dalle vostre direttive vengono danneggiate.
Allora, gli operatori del settore edile, agricolo e artigianale chiedono una tassazione più equa. Voi cosa ne pensate?
Ma io sono pienamente d'accordo e partirei con quello che è il costo del lavoro in Italia. Ora, questa non è chiaramente una tematica che si può affrontare a livello regionale. Io a livello regionale posso dire che le addizionali regionali di IRPEF e di IRAP saranno sicuramente azzerate nel brevissimo periodo, sicuramente quella dell'IRAP, e nel breve medio periodo quella dell'IRPEF, per dare la possibilità appunto alle aziende e ai lavoratori dipendenti di cominciare a respirare. Ma non è quello il problema delle aziende, il problema delle aziende è l'alta tassazione nazionale. Ho letto il nostro programma a livello nazionale, ho già sentito più volte Luigi Di Maio esprimersi su questa cosa. Il costo del lavoro è la prima cosa che dobbiamo andare ad aggredire. Oggi non può un imprenditore assumere una persona e per dargli 1000 euro però gliene costa 1600, compresi i contributi che deve versare e tutto quanto. Figuriamoci se assume una persona che gli dà 1000 euro, gliene costa il doppio se non il triplo, dovrebbe costargli molto meno invece, ecco. E questa cosa può fare ripartire soltanto in quel modo il mercato del lavoro, se riusciamo praticamente ad abbassare i costi. E poi ovviamente la tassazione deve anche essere equa e legittima e deve essere rispettosa di quelle che possono essere le esigenze delle imprese che si devono sviluppare. Più tartassiamo le imprese, più le utilizziamo come banco, più ne facciamo chiudere e più ne desertifichiamo i territori e creiamo disperazione per la gente che perde il lavoro. Abbiamo una scelta da fare che per me è a senso unico, che è quella di rilanciare le imprese, e per una volta dovremmo cominciare a lasciare in pace. Se le lasciamo in pace, le imprese il loro lavoro lo sanno fare, i posti di lavoro li creano loro, però per questo dobbiamo creare meno burocrazia e meno tasse.
Passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri della compagnia di Modica hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio di Ispica al fine di controllare i luoghi della movida e contrastare il traffico e lo spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i più giovani. Il NAS dei carabinieri di Ragusa ha inoltre svolto diversi accertamenti nei locali pubblici, non rinvenendo alcuna irregolarità. Le 6 pattuglie impegnate nel controllo del territorio hanno identificato oltre 80 persone e fermato circa 50 veicoli. Sono state eseguite 10 perquisizioni personali e veicolari e sono stati segnalati 5 giovani per detenzione per uso personale di marijuana. Sono state elevate 20 contravvenzioni al codice della strada per un totale di circa 10.000 euro. Le perquisizioni eseguite dai carabinieri della stazione di Ispica hanno condotto all'arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Maurizio Faraci, 25 anni, spicese, con precedenti. I militari dell'arma, insospettiti dall'atteggiamento del giovane, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di circa 350 euro in contanti, la cui provenienza non era giustificabile, e 5 dosi di cocaina. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. Noto, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato FF, classe 1992, residente a Noto e già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato. In particolare, gli agenti, impegnati in servizi mirati a prevenire furti in aziende agricole, sono intervenuti in contrada Faldino per la segnalazione di un furto di olive ancora in atto. Gli operatori di polizia hanno controllato una Fiat 600, all'interno della quale erano nascosti 20 kg di olive rubate, successivamente restituite al proprietario. Rosolini, notte di paura, quella tra sabato e domenica, per l'incendio di probabile natura dolosa appiccato ad una Volkswagen che si trovava in sosta in via Canova. Il carburante fuoriuscito dalla vettura mentre era in fiamme ha coinvolto altri due veicoli che sono rimasti danneggiati e le facciate degli immobili della strada. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Noto che sono riusciti a domare il fuoco, ma i danni sono stati ingenti. Le vetture coinvolte sono una BMW di proprietà di un farmacista e una Fiat Punto di un extracomunitario. Nel mirino dei piromani, però, ci sarebbe soltanto la Volkswagen di proprietà di un infermiere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Noto, ai quali la vittima avrebbe detto di non aver ricevuto minacce. Secondo quanto si è appreso, sarebbero state trovate in via Canova tracce di liquido infiammabile. Comiso, per l'area cargo ho chiesto uno studio di fattibilità. La linea a Giovanna Cannizzaro.
Il comune di Comiso punta sul cargo per rilanciare l'aeroporto Pio La Torre. Il sindaco Filippo Spataro ha commissionato uno studio di prefettibilità sul trasporto merci dallo scalo Ibleo all'avvocato Gianni Scapellato, già direttore degli aeroporti di Milano Malpensa, Forlì e Rimini, un professionista che il Pio La Torre lo conosce molto bene, in quanto consulente dell'allora sindaco Pippo Di Giacomo ai tempi della nascita dell'aeroscalo. L'incarico riguarda l'elaborazione di uno studio che servirà a capire modi, tempi, costi e passaggi necessari per la realizzazione dell'area cargo all'interno dello scalo. Non è la prima volta che se ne parla, anche alla luce della vicinanza con le importanti produzioni di primizie della fascia trasformata e con il mercato ortofrutticolo di Vittoria tra i più grossi del sud Italia. Adesso il primo cittadino comisano vuole fare sul serio. L'obiettivo, spiega il sindaco Spataro, è redigere un progetto moderno e poi avviare tutte le procedure amministrative e burocratiche. L'idea, prosegue ancora Spataro, è di procedere step by step con tutto quello che serve dal punto di vista tecnico ed amministrativo, individuando società ed imprenditori che su questo progetto abbiano animo da investire. Stiamo partendo, ma ci sono tanti passaggi, interlocuzioni con Sigonella, con la Regione Sicilia, anche perché bisogna partire dalla location.
Ok.
L'area dell'ex base NATO non è tutta di pertinenza del comune di Comiso. Di riconversione si parla dagli anni 90. Sul cargo, a Comiso, non c'è solo uno studio di fattibilità, ma un progetto vero e proprio, il progetto Conver, per la riconversione delle ex basi militari statunitensi. Fu avviato nel 94 sotto la sindacatura pugliese. Dal 99 al 2001 la provincia regionale portò avanti quel progetto, di cui la realizzazione dell'aeroporto era solo una piccolissima parte, che prevedeva la realizzazione di piattaforma logistica per la merce, la creazione di un centro fieristico e una riconversione totale dell'ex base. I costi, altissimi, erano finanziati dalla Comunità Europea. Il progetto era pronto dal punto di vista esecutivo. La gara europea per la presentazione del miglior progetto di riconversione fu vinta da un raggruppamento di ingegneri di Milano. A quel punto bastava inviare tutto alla Comunità Europea e chiedere il finanziamento, ma dopo il 2001 non se ne fece più nulla. Il progetto però è rimasto, seppur chiuso, in qualche cassetto a Viale del Fante. Ma per il sindaco Spataro si tratta di un progetto superato. Parliamo di quasi 20 anni fa, chiarisce il primo cittadino. Sono cambiate troppe cose, a cominciare dall'apertura dell'aeroporto al traffico civile, per cui il progetto va contestualizzato alla realtà odierna. Comiso è l'unico aeroporto siciliano ad essere stato inserito nel piano nazionale con la peculiarità a cargo. Adesso occorre solo partire.
Modica. È previsto per domani alle 16.30 l'arrivo in città del principe Alberto di Monaco. Sarà il sindaco Ignazio Abate con il prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi, ad accogliere il principe Alberto, che raggiungerà la sala consiliare Paolo Garofalo di Palazzo San Domenico per la cerimonia ufficiale. Tanti gli appuntamenti organizzati per i 2 giorni di permanenza, tra cui la visita al Museo del Cioccolato con scopertura della targa intestata al principe Ranieri III di Monaco nella sala delle fonti archivistiche, la visita al Duomo di San Giorgio e l'inaugurazione del Castello dei Conti, restaurato e riaperto al pubblico. Pozzallo, famiglia in festa, un evento alquanto partecipato. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
disabilità non è un mondo a parte, ma una parte del mondo. Su questa certezza si è basato l'evento Famiglia in Festa, tenutosi ieri sera a Pozzallo in Piazza delle Rimembranze, promosso dal Comune Marinaro. Obiettivo dell'evento: vivere la disabilità come una normalità. Un progetto fortemente voluto dal consigliere comunale Stella Morana e caldeggiato dal primo cittadino pozzallese Roberto Amatuna e dall'assessore alla cultura Giorgio Scarso. Una domenica speciale quella di ieri, ricca di emozioni, una festa aperta a tutti perché ha rappresentato la gioia di vivere con una forza contagiosa ed entusiasmante. Tanti i laboratori allestiti per l'occasione, laboratori di attività ludiche, ricreative e tanto altro, dove questi soggetti meno fortunati si sono gioiosamente sbizzarriti. Resta di fatto comunque che nel mondo della disabilità l'ostacolo più grande da superare è rappresentato ancora oggi dalle barriere mentali, e questo fa pensare che la strada verso una parificazione tra normodotati e disabili è ancora in salita. Bene, l'evento di ieri sera non è stato certamente il farmaco guaritore di tutti i mali, ma indubbiamente è stata un'opportunità per creare un cambio di rotta. Bene, da me è tutto.
Va bene, c'è soltanto il secondo articolo.
Assistenza nelle scuole, abbattimento di barriere architettoniche e parcheggi dedicati. Questi sono alcuni tra i progetti in corso e in via di esecuzione ad Avola a sostegno dei portatori di handicap. Il Comune ha avviato il servizio ASACOM per gli istituti di competenza comunale, dalla scuola dell'infanzia fino alle medie, a spese dell'ente locale, erogando assistenza igienico-sanitaria per i bambini con disabilità per tutto l'anno scolastico. A breve, inoltre, sarà possibile per tutti accedere al Palazzo Municipale direttamente dal cortile di Via Mazzini, grazie al nuovo ascensore che sarà installato entro poche settimane. Lavoriamo per garantire l'accessibilità delle infrastrutture pubbliche, ha dichiarato il sindaco Luca Cannata. Il progetto per l'ascensore è alla fase conclusiva. Dopo il sopralluogo tecnico della scorsa settimana, stiamo aspettando il parere della soprintendenza ai beni architettonici per poter installare l'apparecchiatura già in nostro possesso. Nei prossimi mesi saranno infine abbattute le barriere architettoniche anche in altri edifici comunali, mentre in questi giorni sono stati istituiti nuovi spazi di sosta riservati a persone con impedita o limitata capacità motoria, lasciando posti riservati vicini a chiese, uffici e piazze, per dare a tutti la possibilità di poter accedere a questi luoghi. Rosolini, affidato ad Autobus Baglieri SRL il servizio comunale per il trasporto scolastico degli alunni di scuola primaria e secondaria. La ditta rosolinese è stata l'unica a partecipare alla gara d'affidamento, con un'offerta che ammonta a 440 euro giornalieri oltre IVA del 10%, per un periodo d'appalto di circa 350 giorni, ovvero 5 giorni a settimana. La quota impegnata equivale ad un importo totale di 169.400 euro per il biennio 2017-2019, con decorrenza dal 7 novembre 2017. Ancora Rosolini, affidato definitivamente all'associazione IVOC di Sortino il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi per un importo complessivo di 66.491 euro IVA inclusa. La ditta ha presentato un'offerta di ribasso pari allo 0,5% sull'importo a base di gara di 2,50 euro giornalieri. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.